Ciao e bentrovati. Oggi ci immergiamo un po' nel mondo, a volte complesso, degli obiettivi fotografici. Abbiamo consultato guide tecniche, articoli specializzati. L'idea è capire le differenze chiave, insomma, come scegliere quello giusto. Partiamo.
Certo, ci sono distinzioni importanti da fare. Fissi, zoom, lunghezze focali. E poi quelle lenti un po' particolari, come i macro o i tilt shift. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. La prima grande divisione è tra ottiche fisse e zoom, direi.
Esatto. I fissi. Una sola lunghezza focale, non si scappa. Storicamente erano, il top per la qualità pura. Più semplici da costruire, spesso più leggeri e anche più luminosi. Penso ai classici 50 mm f1.4 o f1.2. Ti obbligano anche a muoverti, eh?
Sì, il famoso zoomare con i piedi. Un ottimo allenamento per la composizione, ma la versatilità ovviamente ne risente. Se ti serve un'altra inquadratura, devi spostarti. E qui, qui entrano in gioco gli zoom.
Il tuttofare come i 24-70 mm o i 70-200 mm. Copri un sacco di situazioni senza mai staccare l'obiettivo. Comodissimo per viaggiare o per il reportage.
Proprio così. La flessibilità è massima. Il rovescio della medaglia, tradizionalmente, era una certa complessità costruttiva, il costo, e sì, spesso una minore luminosità o nitidezza rispetto a un fisso di pari livello. Alcuni poi hanno apertura variabile, tipo f4 o 5.6, per tenere bassi i costi e l'ingombro.
Però si sente dire che le cose stanno cambiando parecchio, no? Gli zoom moderni, specialmente quelli di fascia alta, sembrano aver ridotto molto il gap con i fissi in termini di nitidezza.
È verissimo. La tecnologia ha fatto passi da gigante. I sensori moderni reggono ISO altissimi, la gamma dinamica è migliorata e i software di riduzione del rumore sono molto efficaci. Questo significa che quelle aperture super luminose dei fissi, f1.2 e f1.4, sono meno indispensabili di un tempo in molte situazioni. Oggi la scelta dipende più da quanto sfocato desideri, dalla versatilità che ti serve, dal carattere che cerchi. La nitidezza pura, ai livelli top, le differenze sono spesso minime.
Molto interessante. Quindi non è più una scelta così netta tra qualità e versatilità. Ma per navigare questo mare di opzioni, dobbiamo parlare di lunghezza focale. Usiamo il full frame come riferimento. Il 50 mm è il cosiddetto normale, giusto? Simile a come vediamo noi, più o meno.
Esatto, il 50 mm è il nostro punto di riferimento. La visione naturale, diciamo, senza la periferia. Scendendo troviamo i grandangoli, i classici 24-35 mm, ottimi per paesaggi, reportage, ritratti ambientati. Sotto i 23 mm siamo negli ultragrandangolari, angoli di campo vastissimi.
Perfetti per paesaggi imponenti, architettura o per effetti un po' particolari.
Sì, e poi all'estremo ci sono i fisheye, dagli 8 ai 16 mm circa. Distorsione molto evidente, quasi sferica a volte. E angoli di campo enormi, 180 gradi o più, per usi artistici o molto molto specifici.
Ok. E se invece andiamo sopra il 50 mm?
Lì entriamo nel regno dei teleobiettivi. Diciamo da 55 mm fino a circa 300 mm. L'angolo di campo si restringe, si isola il soggetto. Sono ideali per soggetti lontani, sport, animali, ma anche per i ritratti, sai, gli 85 mm, 100 mm, 135 mm sono dei classici per i ritratti più stretti e creano quell'effetto di compressione dei piani. Lo sfondo sembra più vicino.
Giusto. E oltre i 300 mm?
Super tele. Lì si parla di fotografia sportiva da bordo campo, naturalistica spinta, soggetti davvero distanti o che non puoi avvicinare. Sono obiettivi, importanti, pesanti, costosi, soprattutto se luminosi. Spesso si usa un monopiede per sostenerli. La compressione dei piani qui è ancora più accentuata.
Chiarissimo. Oltre a queste categorie basate sulla focale, ci sono poi gli specialisti, i macro, per esempio. Quelli per le cose minuscole.
Esattamente. Progettati apposta per mettere a fuoco da vicinissimo. Il loro punto di forza è raggiungere un rapporto di riproduzione di 1:1. Significa che l'immagine sul sensore è grande quanto il soggetto nella realtà. Sono incredibilmente nitidi. Spesso ottimi anche per usi generali, non solo macro.
Però, c'è un però, immagino.
Certo. A quelle distanze minime, la profondità di campo è quasi inesistente, millimetrica. Mettere a fuoco è una sfida. Serve precisione assoluta, spesso un cavalletto è indispensabile. E attenzione, la distanza minima di messa a fuoco è dal sensore, non dalla lente frontale. Focali macro più lunghe, tipo 100 mm o 180 mm, ti danno più distanza operativa, utile se fotografi insetti che scappano.
Capito? E poi ci sono loro, i tilt shift. Sembrano usciti da un film di fantascienza.
Ah, quelli sono strumenti affascinanti e molto tecnici. Hanno movimenti meccanici particolari. Lo shift, cioè il decentramento, permette di spostare l'obiettivo sui giù o di lato rispetto al sensore. È fondamentale in architettura per correggere le linee cadenti degli edifici, senza dover inclinare la fotocamera e distorcere la prospettiva. Mantieni tutto parallelo.
E il tilt?
Il tilt, il basculaggio, inclina l'obiettivo rispetto al sensore. Questo modifica il piano di messa a fuoco, non è più parallelo al sensore. Seguendo la regola di Schoenflug, puoi per esempio estendere la profondità di campo apparente in un paesaggio dal primo piano all'infinito, anche con diaframmi relativamente aperti, oppure in macro e still life, o al contrario puoi usarlo per effetti creativi, tipo l'effetto modellino, sfocando selettivamente parti dell'immagine. Sono obiettivi manual focus, richiedono un approccio più ragionato.
Complessi ma potenti. E per chiudere ricordiamo due cose pratiche ma essenziali. L'apertura massima.
Sì, il famoso numero F. Più è basso, F1.8, F2.8, più l'obiettivo è luminoso, lascia entrare più luce. E di solito più è costoso e ingombrante.
E la baionetta, l'attacco. Non tutti gli obiettivi vanno su tutte le macchine.
Fondamentale. Ogni produttore, Canon, Nikon, Sony, eccetera, ha il suo standard. Bisogna assicurarsi della compatibilità. Anche se poi ci sono produttori terzi come Sigma, Tamron, che fanno obiettivi per diverse baionette.
Bene, direi che abbiamo fatto una bella panoramica. Dai fissi agli zoom, dalle diverse focali e i loro usi tipici, fino alle potenzialità un po' nascoste dei macro e dei tilt shift. Conoscere queste regole e questi strumenti
è il primo indispensabile passo per poi poterle infrangere con cognizione di causa. Ed è qui che magari lasciamo una domanda aperta. Ora che si sa qual è lo strumento standard per ogni lavoro, come si potrebbe usare in modo diverso, inaspettato? Un super tele per un dettaglio urbano astratto? Un fisheye per un ritratto che deforma la realtà? Come si può usare la tecnica non solo per seguire le regole, ma per esprimere qualcosa di veramente unico?